Paolo Vinci, che insegna alla Sapienza, filosofia pratica e anima anche un istituto di studi filosofici, ti chiederei di proseguire e di entrare insomma, anche con un po' di cattiveria su questa questione. Le università oggi e le università italiane poi, ma le università in Europa, la loro struttura, i loro sistemi di valutazione, i loro sistemi microdisciplinari, sono capaci di produrre saperi e conoscenze, al di là di tutte, ovviamente le risposte sono facili, dire sì, ci sono tanti bravi, insomma, stiamo parlando della istituzione università.
Grazie. Parlo da filosofo, nel senso che insegno filosofia, però la filosofia non è né scienza né arte, ma si nutre di questo non, cioè di una costante messa in questione sia della scienza che dell'arte. E in quest'ottica particolare che sono i corsi di laurea in filosofia, qui ho due colleghi con cui facciamo un pacchetto di mediani, diciamo, di filosofi, e sappiamo che questa crisi europea colpisce in particolare l'area umanistica. Questo va detto nel senso che c'è proprio una omogeneizzazione di parametri, di regole che valgono per l'università in generale e che applicati in modo meccanico ed estrinseco alle facoltà umanistiche e alla filosofia portano a un completo snaturamento dell'insegnamento, dell'educazione e della trasmissione dei saperi. Quindi partendo da questa consapevolezza di una crisi radicale che direi non è solo italiana ma europea, ho sentito l'esigenza di collaborare con l'Istituto Italiano per gli Studi Filosofici, che è un'istituzione privata che in 40 anni è stata attraversata da personaggi come Gadamer, Bobbio, Prigogine e altri grandissimi studiosi, di aprire a Roma una sezione romana dell'Istituto Italiano per gli Studi Filosofici, che ha una biblioteca di 300.000 volumi, per dirne uno. E la sezione romana quest'anno, questa è l'astuzia della ragione, ha organizzato un ciclo intitolato Via d'uscita dalle macerie, che appunto qui il terremoto è una catastrofe della seconda natura, intendendo per seconda natura il mondo storico-sociale. E questa espressione Via d'uscita dalle macerie è presa da Walter Benjamin e l'enfasi che noi mettiamo è sull'uscita dalle macerie, coniugando appunto un discorso non solo sulla crisi economica, ma anche sulla crisi politica, sulla crisi dell'etica e sulle catastrofi culturali. Quindi, diciamo, io vi parlo brevissimamente, sia da un punto di vista della forma che del contenuto, cioè noi possiamo guardare al tema della crisi che chiaramente ci coinvolge e ci appassiona in questo momento. Nella direzione della ricerca di risposte, ma anche, diciamo, quale forme possono rispondere già concretamente. E noi, come Scuola di Roma dell'Istituto Italiano Studi Filosofici, oltre a invitare gli studiosi, eccetera, abbiamo avvertito una carenza fondamentale, che è uno dei segni più importanti della crisi dell'università, quella dei giovani studiosi, dei giovani ricercatori che finiscono il dottorato e, per usare una battuta, vengono dal nulla e tornano nel nulla. E allora cerchiamo di creare un tessuto per mantenere in vita, diciamo, dare delle opportunità di studio e di confronto a questi giovani ricercatori. In questo senso diamo delle borse di studio, organizziamo dei contatti con altre istituzioni private europee, sia a Parigi che a Berlino, e in questo senso è proprio su questo che puntiamo. Quindi c'è una riflessione di tipo filosofico, ma non solo filosofico, sulla crisi, ma anche un modo concreto per dire, e da questo punto di vista l'incontro con questa vostra realtà mi sembra è nato dalle cose e spero possa produrre buoni frutti.
Grazie mille. Beh, abbiamo trovato il primo snodo della rete, viene quasi da dire, nel senso che se una possibile via d'uscita dalla situazione di stallo attuale è quella della messa in rete per omogeneità qualitativa e non per regola o norma istituzionale a prescindere, come quella che voi perseguite con questo istituto e praticate. Devo dire, questa è una delle poste in gioco per Studio Roma, è una delle ragioni anche di questo nostro primo incontro, guardarsi in faccia, capire dove e con chi è possibile cominciare a costruire e mantenere poi in piedi delle reti. Io passerei adesso la parola a Cecilia Canziani, che è co-direttrice della Fondazione Nomas, curatrice della Fondazione Zegna, eccetera, eccetera, eccetera. No, non più.
Non della Fondazione.
No, della...
è una collaborazione con il gruppo, sì. Ed è molto diverso.
È roba seria.
È la questione del cliente e del...
Esatto. E, però soprattutto Cecilia Canziani è una... in un momento di vuoto romano, possiamo dire, dico ai romani, di rete, di costruzione dal basso di cose, è insieme ad un gruppo di suoi amici e compagni di strada, creò un collettivo che si chiamava One to One Projects, un collettivo diffuso, insomma, mobile, variabile, eccetera, eccetera, che fu la ragione, il momento in cui ci incontrammo parecchi anni fa, e fu la prima attività in corsa che io svolsi qui all'Istituto Svizzero pochi giorni dopo il mio arrivo, quello di creare un'asta di beneficenza a sostegno del vostro progetto, proprio per dare un segnale. Ricordo questo aneddoto anche per ritirare un po' di fila non solo delle vostre presenze ma anche di certi percorsi. Svizzera o le Svizzere, sia quella romanda che quella tedesca, quella italiana, germanofona, francofona, italofona per essere più precise, hanno una tradizione straordinaria di autogestione, soprattutto negli ambienti artistici più vari, dalla musica all'arte eccetera, ampiamente sostenuta poi dalle istituzioni, anche dalle istituzioni scolastiche, universitarie, dalle accademie. Ogni 5-6 anni c'è un vero cambio costante generazionale. E questo fu un po' la ragione per cui iniziammo al volo quell'incontro con One to One, che era uno dei pochi omologhi romani all'epoca di queste realtà svizzere. Ti do la parola.
Adesso so perché sono qui e mi fa piacere. Perché Salvatore mi ha ricordato la cosa che io ho fatto, alla quale sono più affezionata, nella quale mi riconosco esattamente, e uno dei momenti più complicati per tanti versi, perché era fatica, ma era fatica bella. Quindi una delle cose più belle della mia vita, è uno dei momenti più belli. E quando arrivavo qui pensavo proprio a quel momento. Non mi sembra strano che sia proprio l'Istituto Svizzero a fare questa mossa tellurica, rimescolando il programma, perché... era altrettanto assurdo, strano, inaspettato essere invitati a un'asta di sostegno a un non profit che molto cocciutamente cercava di esistere in una città come Roma, in un paese come l'Italia, dove gli spazi indipendenti hanno una vita solitamente molto breve e molto difficile. Ed è stato un atto di enorme fiducia, di generosità, ma anche probabilmente di affinità in qualche modo. Ci si riconosce, no? E quindi ti ringrazio per aver ricordato questo. Ecco, tra le cose, adesso pensando quali sono gli effetti malefici della crisi, credo che siano stato... l'effetto malefico è quando ti fa smettere di credere di poter fare delle cose che non si potrebbero fare. A Roma adesso a me dispiace che non ci siano più spazi indipendenti, spazi non profit. Ci sono tanti spazi che sono indipendenti nella testa, ma a me piaceva pagare il mio affitto insieme ad altre 9 persone e bisticciare ogni mese perché per tirarli fuori quei soldi, per fare delle cose per altre persone. E sono sempre di meno, sono sempre di meno in Italia spazi di questo genere. Mi manca anche quella mancanza totale e disarmante di professionalità che avevamo in quel momento. Poi siamo diventati tutti più grandi e più bravi, però c'era qualcosa di bello lì dentro. Allora, credo che quelle cose lì vadano recuperate, vadano riportate. Poi, tutto sommato, penso che nel mio percorso, da lì in poi, ancora adesso, forse quei vezzi anche me li porto appresso perché sono miei, il mio modo di lavorare, e mi piace appunto pensare che tu puoi abitare un'istituzione o lavorare con un'azienda, ma con la tua testa, portando il tuo modo di fare, il tuo modo di essere, quindi rimanendo rimanendo indipendenti dentro, quindi cambiandole le istituzioni. Mentre tutti gli altri parlavano, io pensavo, mio Dio, che dirò, perché sono orrendamente impreparata a questa discussione, pensavo che, e di nuovo torna in mente one to one, penso che tutto sommato più sento parlare di crolli, macerie e crisi da qualche tempo, più penso che le crisi fanno bene, ma fanno molto bene. Bisognerebbe rimanere in crisi poi, ecco, non cercare le situazioni, le toppe alla crisi o la crisi delle soluzioni o i ritorni all'ordine che spesso le crisi provocano. Rimanerci saldamente con i piedi dentro. Mi viene in mente, buffo, perché appunto era in un periodo di mezzo, di one to one, e mi telefona parlavo con una collega svedese, un paese che noi vedevamo come la Svizzera, che aveva uno spazio molto, al quale noi in realtà ci eravamo molto ispirati, e che stavamo cercando di invitare per venirci a trovare, e lei mi diceva, sai, ci stanno tagliando tutti i fondi, ma voi come fate? Mi racconti come fate voi? E io ho pensato che era la cosa più bella che avessi mai sentito, ho pensato che meraviglia abitare in Italia, no? Perché agli altri la crisi gli arriva adesso, noi le soluzioni ce le siamo sempre inventate perché non c'erano prima. quindi sì, forse l'augurio è quello di rimanerci. E poi un'ultima cosa, mi piace anche l'immagine del terremoto. Mio padre era geologo, mia madre insegnante, quindi forse anche lo stare qui a questa cosa. Il connubio con le scienze credo che possa fare solo bene, perché i tempi sono molto diversi, non solo le geografie. Mi è venuta questa immagine del terremoto di Roma. Noi tutti fuori, tutti nel cortile, tutti vicini, la gente che urlava impazzita, e mio padre che arriva con 2 buste della spesa, Serafico, e anche che un po' se la rideva, e dice, che ci fate tutti qua? C'è il terremoto, è una scossetta. Che vuoi che sia? Ogni volta si parlava di tempo, per lui erano altre le cose, altri tempi, per cui sì, penso anche porta bene la crisi, porta bene il terremoto.
Grazie. Io tornerei al cuore della filosofia romana e darei la parola al professore Giacomo Maramao, filosofo, teorico e abitatore di università, non so con quanto agio, quanta difficoltà da tempo.
Bene, grazie per il cuore. Allora, intanto mi sento un po' paracadutato, nel senso che sto cercando un po' di capire qual è l'epicentro dei vostri interessi e delle vostre passioni. Intanto la mia esperienza romana non è un'esperienza nativa come quella di molti di voi. Sono arrivato a Roma che avevo quasi 30 anni, mi sono formato a Firenze e a Francoforte. Roma sono arrivato dopo le elezioni del 76 ricordo la Roma, seconda metà anni 70, anni 80, un laboratorio ricchissimo di sperimentazioni. Gli anni 90 sono stati anni di crisi, trovo che la Roma dell'inizio XXI secolo ha molti laboratori che si sono aperti, ma la comunicazione tra di essi, a mio parere, ancora non c'è. E questo è uno dei dati, a mio parere, importanti. Quindi non, adesso non parlo proprio del problema della filosofia, che è stato prima anche molto giustamente affrontato, però eviterei il lamento, cioè farei come ha fatto prima Michele Luminati in introduzione, cioè un'analisi molto precisa, molto attenta di quello che accade, molto lucida, evitando i lamenti. Tanto uno è nelle cose, questa sorta di spostamento del baricentro verso le tecniche, verso i saperi tecnici, e non è soltanto responsabilità della destra, del neoliberismo, è responsabilità anche delle sinistre in Europa. Questo è il primo dato. Secondo dato, la filosofia non la si difende in nome dell'umanesimo, perché non è un sapere umanistico, non è un sapere umano, non è un sapere, cioè non è un sapere come quello letterario. La stessa cosa per l'arte. L'arte non è una pratica umanistica, è una pratica che va al di là di tutto questo. Quindi intanto comincerei un po' a reagire sfidando il progetto di spostamento verso i saperi tecnici e speciali, con una sfida nuova, cioè dicendo voi stessi, voi neoliberisti, sinistra che segue il neoliberismo, siete in realtà indietro rispetto alla vera sfida dei tempi. Tu dicevi, c'è qualcuno che diceva il presente va preso in contropelo, perché il presente ha anche una sfasatura di inattualità, no? Bisogna prenderlo in questo modo. Il presente attuale è la cosa più triviale che si può immaginare, il presente dei giornali, il presente del si dice, eccetera. Io penso una cosa. Intanto penso che la pratica filosofica c'entri molto, moltissimo nella incrocio tra arte e scienza. C'entra moltissimo. Per la semplice ragione che oggi il laboratorio del presente o del... ecco, era Chiodi, mi pare, contemporaneo inattuale, eri tu che lo dicevi, ecco. Ecco, questo contemporaneo inattuale in qualche modo lo prendiamo attraverso lo stato dell'arte e dei linguaggi. E naturalmente ogni innovazione storica, uso anche il termine, ogni innovazione rivoluzionaria nella storia, ogni movimento creativo rivoluzionario nella storia è stato preceduto da una feconda cospirazione dei linguaggi, quando linguaggi differenti cospirano insieme, una fruttuosa cospirazione dei linguaggi artistici, letterari, appunto scientifici, filosofici. Le rivoluzioni dei paradigmi scientifici sono stati eventi che hanno preparato anche, no, dei processi rivoluzionari enormi. Li hanno preparati alla fine del Settecento, li hanno preparati nell'Ottocento, li hanno preparati praticamente nel Novecento, tutta quanta la fase che va intorno agli anni della Prima Guerra Mondiale sono state fasi di straordinaria innovazione dei linguaggi. Però i linguaggi devono imparare nuovamente a cospirare, uso questo termine provocatoriamente, perché significa un qualcosa più del progetto. E naturalmente questo cospirare dei linguaggi ha a che fare con un gioco di immagini e concetti. Siamo dentro, cioè l'arte usa il linguaggio delle immagini, ma è immagini a volte anche concettuali, e la filosofia usa i concetti, ma questi due ambiti possono incontrarsi, lo stesso vale per la scienza. Cioè il laboratorio io lo vedo come questo incrocio di saperi e di pratiche. E la crisi, è stato detto molto bene, cioè la crisi per un verso è quella cosa che non dovrebbe spaventare chi aveva analizzato lo stato delle cose in un certo modo, nel senso che quello che sta avvenendo è in un certo senso la conclusione inevitabile di un certo assetto dell'ordine del mondo. L'abbiamo visto nascere, questo assetto dell'ordine del mondo, dopo la caduta del muro di Berlino. È del tutto inevitabile che oggi ci sia la crisi. L'unica cosa, la posta in gioco è un'altra. E fino a che punto questa crisi viene gestita da chi vuole in qualche modo mantenere gli equilibri neoliberisti a tempo indeterminato? Cioè, il neoliberismo, a mio parere, ha una pratica di gestione della crisi formidabile, mentre non ce le hanno le forze che erano per il cambiamento. Si sono rivelate incapacissime di governare. E questo è un punto che va considerato. Non parlo unicamente dei governi dei cosiddetti centrosinistra italiani, ma anche dei governi delle sinistre in Francia, della sinistra in Germania, anche della sinistra nel Regno Unito. Questi sono problemi molto seri. Nel momento in cui si dà una mazzata in testa alle forze della conservazione, si va al governo, in quel momento si fanno i guasti più incredibili. Sistema universitario, l'avete visto che cosa è diventato dalla riforma Berlinguer in poi, e avete visto la ribellione delle università di tutta Europa contro il 3+2? E allora? E chi ha innescato un processo di questo genere? Mica la Gelmini l'ha innescato. Allora, andiamo un attimo alla conclusione, perché qui qui noi abbiamo a Roma una. Io sono all'università, sono da molto tempo, sì, da quando sono a Roma alla Fondazione Basso, e la dirigo dal 1991. Aggiungo anche, perché non è inutile aggiungere, gratis et amore Dei, senza neanche un rimborso in qualche modo, nel senso che ci rimetto. Appunto i pasti che offro soprattutto ai colleghi che vengono da fuori, colleghi stranieri, eccetera, eccetera. E è un centro che è appunto da punto di riferimento a due passi dal Teatro Valle, tra parentesi, che ha tirato fuori tantissime cose nel corso degli anni in cui l'ho diretto io, in cui era presidente del Consiglio di Amministrazione Stefano Rodotà. Abbiamo fatto un lavoro enorme, ed è uno dei poli, ma uno dei tanti poli. Aggiungiamo anche l'università, ma vengo alla fine, un aspetto dell'università in cui lavoro, che è Roma 3, un aspetto che ritengo positivo. Dopo però aver fatto la premessa che le università romane sono tra le meno sperimentali di tutta quanta Italia, tra le meno sperimentali d'Europa, dunque tra le più conservatrici accademiche d'Europa, ivi compreso naturalmente le postazioni dei filosofi, anche quando i filosofi sono collocati a sinistra, sono le meno sperimentali. E questo naturalmente pone un problema molto serio, dobbiamo saperlo questo. La mia università, mia nel senso che ci guadagno da vivere, insomma, mia nel senso che poi... una cosa innovativa sta cercando di portarla avanti con quella che chiama la terza missione dell'università. L'università ha la missione della formazione, la missione della ricerca, e poi però la terza missione è quella del legame con la civitas, legame col territorio. Noi Roma 3, che è nata ultima università, nata male, perché ovviamente la matrice era la Sapienza. La Sapienza era stata, alla storia che ha, era diventata una cosa assolutamente intollerabile come l'università più pletorica d'Europa. Ha dato luogo prima a Roma 2 a Tor Vergata, poi a Roma 3. La Sapienza è come struttura iniziale un campus, quello degli anni 30, della città universitaria. Tor Vergata un altro campus, Roma 3 sembrava in qualche modo quella deficitaria per il fatto che è sparpagliata nel territorio. Dalle sedi del centro, dalla sede di Piazza della Repubblica, alla sede di Madonna dei Monti, da una parte ci abbiamo gli artisti, quelli studiosi di storia dell'arte, dall'altra parte abbiamo gli architetti, fino naturalmente spalmata fino al quartiere Ostiense. Quello che sembrava un handicap, quello che è di fatto anche un handicap della nostra università, abbiamo cercato di ribaltarlo in vantaggio, nel senso che è comunque una università radicata nel territorio e che potrebbe avere una comunicazione feconda con il territorio, ovviamente a costo di sapere entrare in rapporto col territorio. E questo è uno dei problemi che stiamo cercando. Com'è possibile farlo? È possibile farlo attraverso la valorizzazione di una serie di poli che noi abbiamo, e un polo lo vogliamo rilanciare, e cioè il Palladium, che è un teatro straordinario e che è stato finora utilizzato in chiave molto buona ma molto professionale dalla Fondazione Roma Europa soprattutto, ma potrebbe essere un'ottima sede di incontri in un quartiere che è uno dei quartieri a mio parere più vivi e interessanti della capitale, cioè il quartiere della Garbatella. Ho sentito che oggi viviamo in un'epoca in cui vi è una difficoltà di ripensare lo statuto dei saperi. Diceva Salvo, mi pare, no? Hai ragione, però un momento, questo nelle sedi accademiche e fuori delle sedi accademiche, o a volte sulla base di processi che attraversano le sedi accademiche, noi abbiamo dei momenti a livello internazionale di innovazione enorme e anche di destabilizzazione profonda dello statuto dei saperi. E io penso soprattutto al passaggio dalla svolta linguistica alla svolta spaziale, dal linguistic turn allo spatial turn, no? La svolta spaziale. La svolta spaziale ha modificato enormemente non soltanto la nostra concezione dello spazio, quindi del globale e del locale, ma in qualche modo ha cambiato completamente gli strumenti conoscitivi di alcuni intellettuali che un tempo erano considerati noiosissimi, noi geografi. Voi vi ricordate la battuta di Achille Bonitoliva contro Celant? Io sono ormai nella storia, Celant al massimo, e nella geografia. Ora la geografia invece è una disciplina di avanguardia, è la disciplina che con Farinelli a Bologna mette in discussione tutte quante le mappe che pensano di dar conto della spazialità globale, quindi la fine della capacità della mappa di dar conto di quello che accade, la come dire inafferrabilità dei luoghi in cui si coagula il comune, in cui le forme di vita fanno esperienza di essere mappati, cioè non riusciamo a mappare, no? Questo è il primo fatto. E poi la provenienza di tutto questo, non soltanto il Michel Foucault, che è un autore che non ha bisogno di essere citato perché è stracitato dai tanti amici filosofi e nonna, fin troppo anche, des espaces autres, la famosa conferenza sugli spazi altri, ma la riscoperta di Henri Lefebvre e di un nuovo rapporto con la città, di una nuova relazione con la città. E questo è il nodo, il ruolo cruciale che sta svolgendo oggi la spazialità urbana, dove occorre cercare di operare con una costruzione di reti digitali e territoriali al tempo stesso, sia digitali che territoriali. E il famoso Glocal di cui si è parlato prima, globale e locale. Io ho l'impressione che noi viviamo in questa nostra contemporaneità il collasso del progetto europeo progettato dalla logica interstatale, dalla logica che si è affermata secondo le pratiche intergovernative tra gli Stati membri, ma si apre la possibilità di ricostruire, qui secondo me la storia della Svizzera è preziosa, di ricostruire l'Europa dal basso a partire dalla rete delle esperienze delle municipalità. La vera Europa è quella della rete delle città, cioè l'Europa di città-mondo. Ginevra è una città-mondo. In Italia non soltanto Firenze o Venezia sono città-mondo, o Milano magari, ma anche Livorno, anche Ferrara sono città-mondo, perché hanno fatto esperienza di pratiche importanti di aggregazione. E naturalmente l'Europa è costellata di poli di città-mondo. A mio parere una ricostruzione delle pratiche europee a partire dai poli di cittadinanza attiva e dall'organizzazione dei saperi che vi sono nel continente unico al mondo per il ruolo che hanno le città, a mio parere, è la pratica migliore oggi per il nostro presente. Se le forze del sapere e della politica proiettate al futuro sapranno fare questo, si potrà dire loro benvenuti nel XXI secolo, altrimenti no.
Grazie. E ancora una volta torna non solo l'elemento federativo della Svizzera, ma l'idea della federazione, della rete come elemento centrale e imprescindibile di ogni pratica che si voglia oggi intraprendere. E do la parola ad Anna Mattirolo, direttrice della sezione arti del Maxi, e anche lei, vecchia amica dalla Sicilia, e diciamo ti prego anche te un po' di confrontarti non solo sui problemi della crisi dei musei nel senso economico, ma anche sulla situazione e sul ruolo che oggi, quali sfide oggi abbiamo davanti, nonostante la difficoltà eventualmente di praticare.
Sì, è inutile parlare della crisi economica, però partendo da questa, ecco, la crisi dei musei secondo me sta lì dove va immaginato un nuovo modello di musei, soprattutto nel nostro paese, soprattutto in un museo che è nato a Roma, che come diceva qualcuno forse non è davvero la città della sperimentazione, però è anche vero che nella relazione tra le città mondo, ecco, Roma può avere invece quel ruolo di raccogliere le esperienze del territorio, perché non c'è dubbio che è sul territorio, no? Cioè l'Italia, la forza dell'Italia credo che sia proprio il suo territorio e le esperienze che vengono fatte anche nelle città, che per loro natura hanno avuto il proprio ruolo appunto anche nella ricerca, nell'arte, insomma nelle varie discipline della creatività. Occupandomi di contemporaneo, questi ultimi tempi per noi non sono stati felicissimi quando abbiamo saputo che nell'ambito di una riforma del nostro ministero l'arte contemporanea, tutto il settore della contemporaneità veniva relegato o comunque sottoposto a una direzione che si occupa di spettacolo dal vivo, di fiere, di effimero, insomma in senso generale. Allora, ecco, forse Stefano prima parlava dei danni che certe volte la crisi, no, acuisce, insomma alcuni aspetti sui quali e nei confronti dei quali vi assicuro abbiamo fatto per anni un qualcosa che si è che posso chiamare adesso resistenza passiva, vale a dire cercare di mettere un po' in ordine tanti input che ci sono arrivati. Insomma, l'avventura del Maxi è stata un'avventura di 10 anni, ma insomma quest'anno faccio 30 anni di pubblica amministrazione, per cui credo di dei beni culturali parlo, e quindi ho abbastanza esperienza. E devo dire che ultimamente però le cose si sono un po' veramente capovolte, cioè è stato superato una soglia e quindi forse invece allora è il momento, ecco, di non fare più resistenza passiva, ma di rimettersi in campo in un altro modo. Naturalmente l'esperienza del museo e la responsabilità immensa che ci siamo presi noi più vecchi, ma soprattutto con moltissimi giovani dietro le nostre spalle, perché sennò non ce l'avremmo fatta di sicuro, ci ha dato entusiasmo e abbiamo cercato di seguirne anche una logica. Stefano lo sa benissimo, perché è stato vicino a noi proprio per mettere in piedi anche quel programma di ricerca, che era la cosa che a me francamente personalmente insomma premeva di più, tant'è che a qualche mese dall'apertura del museo è stato aperto il Maxi Base, cioè il nostro centro di ricerca, il motore di quello che doveva essere il motore, ed è insomma anche ancora, insomma me lo auguro, il motore di ricerca del museo. E attraverso quel luogo il Maxi avrebbe potuto portare il suo apporto di originalità, riportando appunto l'Italia in una discussione internazionale di un certo rilievo. Insomma, era veramente ed è veramente ancora forse la nostra cartuccia più significativa da sparare, perché davvero attraverso un luogo di discussione, di ricerca, di formazione, possono non solo nascere, ma anche si possono raccogliere delle esperienze e poi appunto rimodularle e ristrutturarle. Il Maxi non è il museo sicuramente della sperimentazione, come credo appunto, ripeto, Roma non è la città della sperimentazione. Insomma, ci sono, io vengo, la mia formazione è torinese, ecco, lì credo di aver sentito più questo aspetto, no, da alcuni punti di vista, ma questo non significa che il suo ruolo anche in questo campo non sia decisivo, non possa essere che decisivo. Ecco appunto, adesso insomma siamo davvero in un crocevia, perché questa benedetta contemporaneità è anche che il museo come il nostro deve essere una presentata, deve trovare il suo posto per esprimersi, deve essere il luogo di incrocio appunto di esperienze le più diverse possibili. Abbiamo sentito e visto insomma che l'arte non si può definire come disciplina unica ormai, no? È un incrocio di esperienze che varcano i confini strettamente legati appunto alla disciplina delle arti visive, ecco, diciamo così. Certo che però questo aspetto così vivo non va confuso però con un aspetto di effimero, e quindi confusa con altre, no, con altri modi e con altre insomma metodologie, perché l'arte contemporanea è contemporanea adesso, ma domani non lo è più e diventa storica in un attimo sotto tanti punti di vista. Quindi è ovvio che su un museo nazionale, che è l'unico museo nazionale legato alla contemporaneità, ecco, va fatto, gli va data la possibilità di non avere uno sguardo più lungo e più in avanti. Allora, per quanto sia necessario appunto registrarla, no, questa contemporaneità, dare il suo palcoscenico, perché il suo posto dove esprimersi, dove presentarsi, va tenuto però in serio conto il fatto che appunto che domani è già storia, e quindi va fatta una collezione, e quindi va visto questo processo con uno sguardo molto più lungo, in una prospettiva molto più lunga. E questo francamente è veramente la cosa più difficile. Forse questo è veramente per noi il punto più delicato, avere per una volta la possibilità di avere uno sguardo più lungo e programmarsi appunto con uno sguardo più lungo, perché invece ciò contro il quale noi in continuazione ci troviamo è di dover ricorrere all'emergenza continua. E quindi avere uno sguardo veramente molto corto, dalla mattina alla sera vorrei dire quasi, e questo credo veramente che sia appunto uno dei problemi più grossi contro il quale noi ci dobbiamo confrontare e sul quale io cercherò davvero di battermi, perché ecco, cambia il registro.
Guarda, mentre parlavi, non è la prima volta stasera, ma non è la prima volta nelle ultime settimane, mi accompagna un libro di un vecchio grande poeta pieno di che scrive: ci vuole poco talento per vedere con chiarezza ciò che si ha sotto il naso, moltissimo per sapere in quale direzione puntare l'organo di cui sopra. Ecco, insomma, mi sembra un leitmotiv anche delle discussioni della serata. Darei
con un inciso, scusatemi, certo. Ma ecco, nei dati appunto di questi 3 anni di apertura del museo, vorrei dire che proprio la biblioteca, il base, il centro di ricerca, è quello che ha avuto in percentuale la più alta affluenza di...
Questo contro ogni opinione... Ma questo è interessante. Io torno all'università, darei la parola a Massimo Prampolini, filosofo del linguaggio, che ha collaborato con noi, ha lavorato con noi lo scorso anno al più volte menzionato ciclo Sussurriano.
Allora, dunque, brevemente, perché tra l'altro è dovere di chi è in dirittura d'arrivo rispettare l'attenzione di chi ha avuto pazienza fino adesso di ascoltarci. E allora sarò particolarmente sintetico. La varietà è bella. Io arrivo qua con un'idea precisa che m'ero fatto, lo dico perché serve per capire le pochissime cose che voglio dirvi. L'idea precisa che m'ero fatto leggendo i materiali che i promotori di questa serata a mano ci inviavano. E devo dire che le questioni che ci ponevano erano di quelle da stendere anche Einstein, perché le domande erano le seguenti. No, ve lo dico perché è interessante, dopodiché adesso vi dico cosa succede, come ho fatto per proporre qualche soluzione molto pratica. Quali saperi sono in grado di arricchire la capacità d'esperienza comune e singolare? Dove registrare gli smottamenti, le falle, i cedimenti nei formati delle attività educative e di ricerca? Come mettere alla prova regole e prassi istituzionali? Perbacco, mi sono messo di buzzo buono, ho cominciato a tirare fuori un po' di cose, ma non sono quelle che vi voglio raccontare. Avevo il pallino, credo che fosse sostanzialmente sano, di venire per proporre qualcosa di positivo proprio per Studio Roma. Cioè, me l'ho messo in testa in questi giorni, infatti giravo un po' stonato, ma dicevo, ma cosa posso andare a proporre di positivo a Studio Roma? Di cosa si può parlare di fronte a 3 interrogativi del genere, che sono 3 bei interrogativi sulla situazione di crisi individuale, collettiva, istituzionale, finanziaria, economica, culturale? E dopo aver sviluppato una serie di idee che sono tutte quelle che avrebbero bisogno di altro tempo, ma molte sono qua, hanno diciamo camminato in maniera alcune anche abbastanza diciamo esplicitamente chiara, mi era venuta un'idea di chiudere una serie di considerazioni, e vi riporto solo la chiusura, su un tema su cui Studio Roma potrebbe lavorare. La parola chiave è la parola riuso. Il riuso è un campo di indagine Io mi trovai ad affrontarlo la prima volta molti anni fa quando insegnavo semiotica in una scuola di design. E lavorammo per più di un anno su questo tema ed è un tema che indubbiamente permette di riattraversare quella serie di problemi che prendono il nome di conflitto tra l'appartenenza e il cosmopolitismo, il radicamento e il bisogno di radici e invece la dimensione di ubiquità che ormai siamo costretti, non è che abbiamo scelta, a vivere quotidianamente. Quella cosa che ha un termine molto bello nelle filosofie orientali, il shamsara, la mondanità, e dall'altra parte ciò che in qualche modo, anche qui per pulsione, indipendentemente dalle ideologie, siamo spinti ad avere, che è, potremmo chiamare, la pulsione alla trascendenza. Questo indipendentemente dalle credenze, dalle laicità o non laicità. Noi abbiamo delle necessità di vedere oltre. Poi c'è chi non ci vede nulla, c'è chi ci vede tante cose, c'è chi ci vede cose pericolosissime, chi ci vede finalmente la pace dei sensi, ma per carità, abbiamo tutte le possibilità. Nonché il grande conflitto tra il consumo e l'uso. Badate, c'è all'ESC, di cui l'Istituto Svizzero è di casa, con grande piacere dell'ESC, credo anche esperto dell'Istituto Svizzero, c'è una serie di conferenze sul tema dell'uso, grande tema di spessore antropologico, direi prima di tutto, e poi quindi filosofico, eccetera. C'è già stato l'altro ieri una prima conferenza del professor Agamben, ce ne sono davanti almeno altre tre, se ricordo bene. È un tema di grossa rilevanza, ma io lo volevo vedere proprio perché qui siamo tra ricercatori e artisti, o comunque ricercatori di valore, lo volevo vedere nella concretezza. Il riuso, dunque, permette di capire, come dire, materiali alla mano, questa capacità del sapiens, qualunque sia la sua epoca, anche questa della rivoluzione digitale, dell'ubiquità, eccetera, di la capacità del sapiens di vedere le stesse cose sotto punti di vista completamente diversi, anzi addirittura contraddittoriamente diversi. Il sapiens è il vivente capace di contraddizione e questo gli costa caro. Gli costa parecchio caro, ma gli dà anche delle soddisfazioni, forse a volte perverse, ma gli dà anche delle soddisfazioni. Dunque, un attraversamento di Studio Roma sul tema del riuso, come esercizio di creatività, appunto, come pratica di contenimento, un discorso di tipo antropologico e di tipo economico, di contenimento del consumo o della dialettica tra il consumo e l'uso. Una pratica didattica e di educazione alla creatività. Guardate quanto è divertente, quanto è bello il bambino che fa un riuso di qualsiasi oggetto, ti fa un aeroplano con quello che gli va, con un sasso. Una pratica di educazione permanente alla sostenibilità. Una pratica di educazione e di stimolo alla varietà del gusto. E sto per chiudere, non dimentichiamo che nelle analisi più approfondite, più acute, sul problema della globalizzazione, non c'è solo, perché da solo non funziona, la globalizzazione dello strumento finanziario e del mercato, la globalizzazione dello spostamento della produzione dei beni. C'è la globalizzazione del gusto, che è la questione più grossa, perché è quella pilotando la quale le altre due componenti possono lavorare. Dunque, e ho chiuso, io venivo con questa proposta. Poi prima c'era tutta una pappardella sulla crisi, eccetera, e quella ve la risparmio volentieri.
Beh, visto che questo seminario della LUM, che è la Libera Università Metropolitana, È riecheggiato più volte stasera perché la conferenza del professor Agamben ha avuto eco in città, si diceva una volta. Prima di dare la parola ad Antonio Manconi, che è uno degli animatori della LUM, che è un'università indipendente e quindi non bisogna vincere un concorso, non bisogna diventare ricercatore associato, andare a portare la borsa dei professori qui presenti, insomma sì, bisogna però avere una certa un certo cuore, una certa anima e un certo desiderio. Ma prima di dargli la parola vorrei dire, a questo punto sveliamo anche qualche arcano, che il tema dell'uso, ovviamente del riuso, del consumo, eccetera, eccetera, che in questo seminario che durerà fino a dicembre sarà sviluppato, è stato proposto per la prima volta da Paolo Virno a quel tavolo qui fuori, proprio in uno dei prima di uno dei laboratori sossurriani, nel momento in cui Paolo si stava un po' innamorando di questo connubio strano e felice tra le arti, le scienze, le filosofie, il linguaggio, eccetera, e cercava un tema che potesse tenere insieme in qualche modo me e Francesco Raparelli, o me e Paolo Do, che intanto saluto, e quindi quei due ambiti, quelle due pratiche che potevano oggi forse essere quella cospirazione di linguaggi a cui prima si faceva riferimento. Do la parola ad Antonio Manconi.
Allora, si sente?
Sì.
Purtroppo, a differenza del professor Prampolini, avevo deciso di iniziare con una piccola pappardella sulla crisi, molto piccola. Siamo qua per questo. Perché mi è sembrato interessante in questo dibattito, rispetto alla questione della crisi, il leitmotiv che è un po' uscito da vari interventi, l'ho notato con piacere, secondo cui questa è una crisi in cui appunto la crisi colpisce le soluzioni, ma nella misura in cui le stesse ricette che hanno prodotto la crisi si trovano a venire riproposte, molto spesso approfondite, una volta che la crisi, cioè man mano che la crisi avanza. Questo perché nella stretta relazione che c'è tra la crisi dell'economia e la crisi dei saperi che governano questa società ci si poteva aspettare che appunto nel momento in cui la crisi provocata in ambito finanziario da un certo approccio all'economia politica, una certa pratica dell'economia politica, diciamo che ci si poteva aspettare che questa crisi aprisse un rinnovato interesse per gli studi umanistici o per gli studi in ambito scientifico-sociale che non fossero quelli appunto che continuano e anzi sempre di più sono dominanti. Questa cosa assolutamente non si dà. Nell'università, infatti parlo prima di tutto da studente, si vede invece come la ricetta della normazione neoliberale è qualcosa che si è approfondito negli ultimi anni. Alla crisi dell'università si risponde come? Stabilendo la norma della concorrenza generalizzata. Questo dal punto di vista appunto dei ricercatori, ma già dal punto di vista degli studenti. Tutta la retorica che sentiamo sulla valutazione, la meritocrazia, tutte le cose insomma che stanno uscendo con l'Ambur in questo periodo sono proprio questa cosa. Insomma, la domanda che volevo farmi un po' e fare a tutti voi è: com'è possibile questa cosa? Cioè, com'è possibile che a fronte della crisi dei saperi dominanti questi riescano a riproporsi come e uscire vittoriosi dalla discussione che c'è? Allora, io credo che sia fondamentale insomma interrogarsi su che cos'è il sapere critico, no? E su come il sapere critico esprima sempre una parzialità. Io credo che quello che più ha colpito dal punto di vista proprio ideologico le università negli ultimi 20 anni per quanto riguarda le scienze umane e sociali sia la presunta neutralità e impoliticità del sapere. Mi sembra che questa sia un po' la condizione che permette il fatto che a fronte della crisi si risponde con no, dobbiamo semplicemente essere più competitivi, valutare tutto fin nei minimi dettagli con logiche che assolutamente mai corrispondono poi all'effettiva qualità del sapere. Allora, partivo da qui per parlarvi, insomma, della pratica dell'autoformazione che portiamo avanti sia dentro l'università, insomma, in varie forme con collettivi, assemblee aperte, eccetera, sia dentro ESC, un atelier autogestito con la Libera Università Metropolitana. L'autoformazione è un insieme di pratiche, seminari autogestiti, letture in comune, direttamente gestita, insomma, direttamente in mano ai fruitori della formazione, a quelli che, insomma, vorrebbero arricchirsi e formarsi con il sapere. Pensandoci, ho trovato un po' tre linee per definire questa autoformazione. Intanto il sapere come pratica attiva, appunto, è una cosa che usciva fin dall'inizio. Il sapere e anche la formazione è una produzione. Questo noi l'abbiamo verificato negli anni solo attraverso una messa in gioco piena dei soggetti all'interno del processo formativo si riesce veramente a crescere qualche cosa. Quindi è importante non solo la dimensione, appunto, della classe, per cui i tanti interventi, un'orizzontalità, eccetera, ma il punto veramente fondamentale è l'auto-organizzazione stessa degli obiettivi e delle finalità della formazione per noi. Per cui il fatto di scegliere che cosa si vuole studiare, perché si vuole studiare questa cosa e in che direzione, è un po' appunto il punto di partenza di tutto, quello che assolutamente l'università ti nega, perché oggi nel grande mercato dei crediti che ci troviamo a vivere, vediamo semplicemente pacchetti di crediti distribuiti un po' in alcuni ambiti, senza che ci sia minimamente una possibilità di un percorso formativo autonomo da nessun punto di vista. Il secondo punto già accennato, competizione, alla valutazione, al merito, inteso in questo senso, la valutazione meritocratica, si risponde con la logica, appunto, della cooperazione. Questo abbastanza semplice, però appunto sottolineo di nuovo, cooperazione significa a tutti gli effetti, non semplicemente ricostruire delle situazioni di una, diciamo, orizzontalità di maniera, come spesso si è visto, insomma, si vede anche nei contesti istituzionali negli ultimi anni, ma significa a tutti gli effetti cooperare, insomma, quindi anche scontrarsi e quindi anche tutto il resto che veniva detto prima. Il terzo aspetto che inerisce, diciamo, all'autoformazione è il dentro e fuori dall'università, appunto. Noi pratichiamo l'autoformazione dentro l'università, la pratichiamo dentro ESC, ma la cosa fondamentale è sempre che lo sguardo con cui organizziamo e pratichiamo i nostri cicli seminariali, le nostre giornate di studio, è lo sguardo, appunto, alla società, cioè quello che effettivamente non si riesce a trovare dentro le mura universitarie. Quindi, niente, io credo che, insomma, metto a disposizione semplicemente questo strumento per questi studi. Si tratta più che altro di uno strumento e di un metodo. Noi ci auguriamo che nella crisi le esperienze di autoformazione possano proliferare e diffondersi a livello sociale, perché veramente è l'unico modo per rispondere allo svuotamento di sapere che si respira nella società. E d'altra parte, dentro l'università quest'anno abbiamo deciso di costruire, appunto, oltre al seminario della LUM sull'uso, eccetera, e oltre a vari seminari più specifici che costruiamo all'università, un seminario sull'università, sulla valutazione, per fare un po' il punto di quello che sta succedendo in Europa su questo tema. Quindi su questo siete naturalmente tutti invitati. Insomma, rispetto alla questione delle istituzioni, io credo che un certo riconoscimento della potenza dell'informalità, diciamo, okay? Sia assolutamente necessario per la discussione che stiamo facendo. Quindi, tutto qua.
Grazie. E a proposito di modelli, esempi che a volte sono molto più efficaci di mille forme di critica, e a proposito di una vecchia battuta che i geni copiano e i mediocri imitano, proprio dentro la LUM l'anno scorso, o già 2 anni fa, era nato un piccolo formato, questa è una parola che è quello della lettura in comune. Un piccolo formato, ovviamente provocatoriamente detto nato, perché la lettura in comune è qualcosa che accompagna l'uomo da secoli e secoli. E quindi nel pensare a Studio Roma come sperimentatore di formati metropolitani, abbiamo immediatamente chiesto alla LUM, o abbiamo cominciato ad appropriarci di questo formato della lettura in comune. Domani qui ci sarà un seminario, questo dedicato a un gruppo di invitati, una lettura del terremoto in Cile di Claes da parte del professor Peter Utz dell'Università di Lusanna, e lunedì e martedì invece l'ancora troppo evocato oggi Paolo Virno leggerà alla Biblioteca Angelica e alla Biblioteca Vanvicelliana o Vallicelliana, ma the other way around. Prima Vallicelliana lunedì, martedì all'Angelica, lunedì alle 13, martedì alle 20, in modo pubblico, insieme a tutti coloro che vogliono intervenire, non solo perché si siedono attorno a un tavolo, ma perché possono prendere la parola. Il perturbante di Freud è un saggio dello storico Koselleck, spazio d'esperienza e spazio, orizzonte d'esperienza e spazio d'attività. Perfetto. Dopo questa nota di servizio, di ringraziamento e di credito per la prassi alla LUM, chiedo a questo punto a una persona speciale, perché è prima di tutto un artista, è il secondo artista della serata, forse troppo pochi, ad un artista che anima Roma da parecchi anni e non solo, ad un artista che ha tentato di praticare la cooperazione, la collaborazione, il lavoro in comune in anni in cui erano diventate bestemmie non solo in Italia, ma con risultati che almeno io, che ho qualche anno in più di altri, ricordo bene, e ad un artista che si è impegnato a lungo nella formazione, non so se per portare a casa il pane o meno come qualche professore, ma nell'arte, volendo, ci sono stati anni in cui si potevano anche fare un po' di soldi, quindi temo che si tratti di vocazione. E siccome Cesare Pietroiussi è anche un artista colto, non sempre gli artisti devono necessariamente essere colti, anzi ci piacciono anche incolti e maleducati a volte, chiedo a lui di portarci un po' alla chiusura, al tirare le somme di questo incontro.
Va bene, grazie delle parole lusinghiere. Salvatore, io sono contento dell'intervento che mi ha appena preceduto, perché mi offre un punto di aggancio. Volevo, ovviamente nel brevissimo tempo a disposizione, nella schematicità che chiaramente questo impone, fare delle brevissime riflessioni sul formato del laboratorio, perché ritengo che sia collegato alle tematiche della crisi del modello espositivo, della crisi del modello formativo accademico, o addirittura della, diciamo, necessità di reinventare chiaramente delle forme di lavoro comune. E quello che più spesso viene definito anche, insomma, in Italia workshop, a me piace recuperare la parola laboratorio, che del resto ho sentito qui stasera dire da Giacomo diverse volte, mi pare anche da altri, proporre alcune, diciamo appunto, brevissime riflessioni sulle caratteristiche fondamentali che possono in qualche modo dare senso alla pratica laboratoriale. Ovviamente mi riferisco in particolare, penso in particolare a laboratori svolti con artisti, giovani o non giovani, non è importante, ma anche curatori, chiaramente, comunque in ambito, diciamo, cosiddetto artistico. Però, come poi appunto sto per dire, una delle caratteristiche del laboratorio, secondo me, è proprio questo di sfidare la disciplinarietà e di lavorare sui limiti delle discipline. Quindi il laboratorio è quel posto in cui possono partecipare persone che provengono da discipline diverse, e la cosa interessante della dinamica laboratoriale è che alcuni professionisti, quindi alcuni esperti in una certa disciplina, possono essere portati a lavorare al limite. Per questo dico la liminarità, diciamo, disciplinare, è una delle caratteristiche del laboratorio, cioè a fare delle cose che normalmente all'interno del loro ambito disciplinare non farebbero, oppure che potrebbero sembrare addirittura strane, eterodosse, irregolari, per così dire. Una delle, diciamo, la caratteristica più evidente forse del laboratorio è la sperimentalità. All'interno del laboratorio le persone arrivano senza sapere esattamente che cosa faranno, e questo consente anche di andare, diciamo così, fuori tema. Per me è un elemento molto importante la possibilità di andare fuori tema, perché appunto consente di affrontare, per così dire, il nostro rapporto con le aspettative che ci sono anche imposte spesso dall'esterno in un modo diverso. Quindi non sapere in che direzione andare e la possibilità di andare fuori tema. L'altra caratteristica sulla quale io insisto spesso del lavoro laboratoriale è la circolarità. E qui vorrei dire proprio una cosa brevissima sulla leadership all'interno di un laboratorio. Allora, normalmente il leader è considerato colui o colei il quale o la quale, diciamo così, traccia una direzione alla quale gli altri, i partecipanti, più o meno si adeguano. Uno è tanto più leader quanto più, secondo questa impostazione, sarebbe capace di indirizzare, no? Di far convergere gli altri su questa stessa direzione. Io vorrei proporre invece la figura di un leader che funziona in modo non direzionale, ma circolare. Nella circolarietà, diciamo così, che ovviamente comprende le idee che ciascun partecipante può mettere all'interno del laboratorio, il leader diventa la figura, la persona, non che ha più forza direzionale, più visione direzionale, ma la persona che è più capace di ospitare gli altri all'interno della sua, diciamo, visione del laboratorio, della sua mente. Ospitare nel senso di, potrebbe anche essere, diciamo, non necessariamente una cosa di fatto, o non soltanto una cosa di fatto, non soltanto riuscire ad ospitare i pensieri degli altri partecipanti all'interno della propria visione, ma anche riuscire a far sentire che questa ospitalità c'è, esiste, è a disposizione dei partecipanti al laboratorio. Quindi il tema della leadership circolare per me è fortemente legato al tema dell'ospitalità, all'idea di poter appunto accogliere, fare spazio all'interno della propria visione rispetto ai pensieri degli altri. Nel laboratorio la dimensione relazionale, che direi necessariamente non può limitarsi a una dinamica di tipo intellettuale, ma deve coinvolgere anche ovviamente le emozioni, e quindi è una relazione in cui le emozioni dei soggetti partecipanti sono necessariamente messe in gioco, la possibilità di entrare, si apre, diciamo così, si origina la possibilità di entrare nello sguardo, nel punto di vista dell'altro. Quindi nei laboratori efficaci si creano una serie di dinamiche per i quali ognuno dei partecipanti riesce, non sempre ovviamente, a volte questo accade, riesce a vedere le cose non dal proprio punto di vista, ma dal punto di vista dell'altro. È come se la presenza degli altri nei laboratori offra dei punti di appoggio, delle sponde, che ci consentono di spostarci e di osservare le cose, diciamo, in un modo che altrimenti non avremmo mai avuto a nostra disposizione. Se gli altri e il rapporto, diciamo, intellettuale ed emozionale con gli altri non ci avesse consentito questo spostamento. Questa tematica della riflessività, cioè del, no, del vedersi riflesso, del potersi spostare in una posizione, diciamo così, specchiante, chiaramente è ciò che consente una cosa che diventa secondo me sempre più rara nelle pratiche culturali, che è quella di riflettere, di osservare, di fermarsi a indagare, approfondire la propria posizione, la propria azione, il contesto in cui si agisce. Infine, scusatemi se sono così, diciamo, mi rendo conto che sono tematiche che ognuna di queste richiederebbe, ma insomma va bene, sono spunti. Infine, il tema più importante secondo me è quello della temporalità e diciamo dell'esperienza della temporalità. E io, buttando giù qui due appunti, ho scritto temporalità elastica. Il tempo, è paradossale che mi abbiate messo per ultimo e che stiamo parlando ormai dopo l'ora di cena, quindi in cui probabilmente tutti quanti qui vogliono andare via sotto sotto, più o meno, e invece io vi propongo, no, una situazione, quella del laboratorio, in cui il tempo si espande liberamente, cioè in cui la aspettativa di partecipazione delle persone all'interno del laboratorio, invece di essere predeterminata, un po' come accade nel contenuto, quello che dicevo prima dell'andare fuori tema, è anche aperta alla possibilità di una espansione, non voglio dire indefinita perché forse non significherebbe niente, ma sicuramente non preordinata, non attesa, inaspettata, della, diciamo, dell'esperienza della temporalità. Cerco di spiegarmi un pochino meglio. Per esempio, il laboratorio, diversamente da una lezione normale, per me può avere una durata che dipende dalle esigenze del laboratorio stesso, piuttosto che essere preordinata appunto a una certa unità didattica. Può prevedere dei momenti di sospensione, di attesa, di appunto riflessione. E questa esperienza della temporalità, che io credo per esempio potrebbe essere un interessante punto di osservazione del come ripensare la visita e la nostra esperienza delle mostre, cioè cercare di vedere la mostra con un tempo diverso rispetto a quello della visita e pensare al fatto che noi mettiamo il nostro mettere in gioco il nostro tempo nell'esperienza di una mostra è partecipare, diventare parte del lavoro effettivamente. Col nostro tempo noi mettiamo dentro qualcosa che fa l'opera e questo secondo me rovescia, diciamo così, e cambia i termini dell'esperienza temporale della visita di una mostra, che invece normalmente è più o meno orientata dall'idea ho pagato il biglietto, questo penso soprattutto alle grandi mostre, insomma la Biennale di Venezia per dire, ho pagato il biglietto, devo vedere tutto, ho un certo tempo a disposizione, che ovviamente è il tempo anche consumistico a cui anche si faceva riferimento, ne parlava, forse Stefano ne parlava proprio all'inizio. E questo secondo me è un fatto politico. Questa possibilità, questa sfida ad una diversa esperienza della temporalità è un fatto politico, secondo me. Ed è un fatto politico in quanto, e veramente finisco, tocca il punto su cui siamo tutti più deboli. Adesso, nell'esperienza contemporanea, siamo proprio debolissimi, abbiamo una paura tremenda di non avere tempo, ci manca sempre il tempo. E quindi io credo che la sfida politica sia quella di arrivare ad una capacità di sprecare il tempo di sospendere il tempo di non fare niente.
Io una chiusa migliore non potevo immaginarla, non conoscevo i contenuti del suo intervento, ma non so se Michele vuole aggiungere qualcosa.
No, nonostante tutta la elasticità possibile, diciamo che sarebbe veramente anche interessante aprire il dibattito, ma purtroppo i tempi sono stretti, come dicevamo. Comunque, da parte mia, devo dire che intanto sono stati molti spunti metodologici e di contenuto, molte analisi più o meno ottimiste, proposte anche che penso noi già cerchiamo nel nostro piccolo di mettere in pratica, di portare avanti, dunque sono sicuramente molto benvenuti i suggerimenti, i stimoli, e speriamo anche che sia questo l'inizio di rapporti di rete, di rapporti poi sui contenuti, sui laboratori che si potranno costituire all'interno della realtà romana, poco sperimentale, però sinceramente mi pare qualche spunto sperimentale ci sia, almeno io da un anno a Roma percepisco che c'è la sperimentalità, forse non dove uno se l'aspetta, in altri posti o in quelli meno ovvi, ma comunque infatti. E dunque io non ho crediti da dare a nessuno, però saremmo molto lieti se poteste accompagnarci nel salone che sta qui accanto, dove ci sarà un piccolo buffet, un aperitivo. Come detto, questo è solo il primo incontro, è un punto di partenza per un dibattito che continuerà nel tempo, dovrà continuare, dove noi modestamente cercheremo di essere anche attori partecipi di questi processi legati alla crisi che può durare, avere i suoi tempi, ma però deve anche essere creativa, cioè deve anche dare spunti appunto per riciclare quelle rovine, muoversi in queste macerie e costruire o ricostruire con l'aiuto di queste macerie. Dunque la prospettiva nostra comunque è una prospettiva ottimistica, legata anche alla forza creativa che i partecipanti a Studio Roma ci portano. Io ringrazio tutti i presenti di aver partecipato al dibattito, ringrazio i relatori qui davanti per i loro interventi, e ci rivedremo presto, chi già domani sera, per chi avrà voglia e interesse di seguire una conferenza sulla letteratura delle catastrofi in Svizzera. Grazie e buona serata.